Ben ritornati a Rete 25 da Valentina Bensi, 15.03, lunedì 20 settembre, e la notizia è arrivata ieri. Domenica 19 non ha fatto in tempo a festeggiare i suoi 90 anni, che sarebbero stati il primo di ottobre, il maestro Silvano Bussotti. Se n'è andato ieri difatti in un istituto del Milanese dove era ricoverato da qualche tempo. Proprio due giorni fa la sua Firenze aveva presentato ufficialmente un mini festival di 5 giorni per celebrarlo. E al via proprio lunedì, un festival che indagherà i tanti aspetti della sua straordinaria vita artistica e che lo racconterà senza volerlo in tempo reale. Musicista, compositore, interprete, pittore, letterato, un artista totale, poliedrico, spregiudicato, che ha inciso fortemente sul linguaggio contemporaneo e ha segnato l'evoluzione culturale del secondo Novecento con opere che sono diventate il punto di riferimento della musica e non solo di quella d'avanguardia. Questa è la figura di Silvano Bussotti, che ricordiamo oggi assieme a me Alessandro De Rosa, ma ora ascoltiamo prima subito dei pezzi di Silvano Bussotti per entrare nella sua musica. Questi sono 4 brani che lui ha dedicato al pianista americano David Tudor, e qui l'interprete che ha inciso questa raccolta per Fluxus è il pianista Stephen Schleiermacher. I 4 pezzi per David Tudor. La musica di Silvano Bussotti, questi sono i quattro pezzi per David Tudor, un pianista americano molto importante nella scena del Novecento, qui incisi da Stephen Schleiermacher per Fluxus. Vogliamo ricordare oggi, un giorno dopo la sua scomparsa, la figura di Silvano Bussotti. Nato a Firenze il 1 ottobre 1931, iniziò lo studio del violino dapprima e poi passa allo studio del contrappunto, niente di meno che con Roberto Lupi e poi con Luigi Dalla Piccola. Studi che purtroppo dovrà interrompere a causa della Seconda Guerra Mondiale senza poter conseguire alcun titolo di studio. Determinanti per l'educazione di Silvano Bussotti il fratello Renzo e lo zio materno Tono Zancanaro, entrambi pittori e con i quali sarà importante questo legame che andrà appunto al di là del mondo musicale. Dal 1949 al 1956 Silvano Bussotti approfondisce da autodidatta lo studio della composizione e poi si reca a Parigi. A Parigi determinante sarà l'incontro con Pierre Boulez, che lo porterà assieme a Heinz Klaus Metzger a Darmstadt, ovviamente ai celebri corsi di composizione di Darmstadt. Lì conoscerà John Cage e anche questo incontro sarà importante per l'attività di Silvano Bussotti, che continua un'attività pubblica che ha come interpreti di riferimento, come dicevamo, il pianista David Tudor e poi niente di meno che la cantante Katy Berberian e anche il direttore Pierre Boulez. Universal sarà la sua casa editrice per molti anni e poi infine Casa Ricordi, con la quale manterrà un legame strettissimo che comincia già nel 1956. Importante sarà anche poi il soggiorno negli Stati Uniti, invitato dalla Fondazione Rockefeller prima a Buffalo e poi a New York. Un'attività davvero molto lunga, molto importante. Ne parliamo oggi. Assieme a me c'è Alessandro De Rosa. Buongiorno, benvenuto.
Ben ritrovata, dicevo. Sì, io tra le tante lettere, insomma, di ricordo a Silvano Bussotti ne ho trovata una che proprio ieri sera Michele Dall'Ongaro, direttore artistico di Santa Cecilia, ha scritto con un ricordo. Silvano Bussotti, accademico effettivo, tra l'altro, di Santa Cecilia. È qui che avviene il fattaccio. Con questa frase Silvano Bussotti ci apparve come modernissimo incrocio tra Lord Brummel e Elton John e irruppe nel meraviglioso Palazzo Romano dove nel 77 Guido Zaccagnini, Patrizio Cerrone ed io provavamo letteralmente abbarbicati su uno Steinway gran coda. E quindi racconta, no, di questo straordinario musicista e dice: forse il problema del teatro musicale moderno rimane al centro di tutta l'attività di Bussotti, fare della drammaturgia con la musica, fare teatro con il suono e io direi anche fare le partiture con la pittura, perché le sue partiture sono veramente un'opera d'arte. Lui faceva anche quadri e le partiture appunto accolgono quello che è tutto un trattamento del materiale sonoro. Sì, c'è tutta la freddezza del calcolo di Darmstadt di una certa avanguardia degli anni del XX secolo, ma c'è tutto anche un lavoro che è dovuto appunto alla relazione, come tu prima dicevi Valentina, con John Cage e quindi con il fenomeno, con l'Alia, l'abbiamo sentito anche nel brano di apertura. Per parlarne però veramente e portarci a contatto con lui, che tra l'altro è stato moltissime volte ospite anche della Rete 2 e dei concerti della Svizzera Italiana, abbiamo trovato una persona che ha realizzato proprio con lui un documentario dal 2008 al 2010, quindi un documentario che è stato alimentato nel corso di 2 anni, Tiziano Sossi, regista, che ha potuto immortalare appunto le memorie di Silvano Bussotti. Ben trovato, Tiziano.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e anche a voi. E niente, sono contento, anche se ancora un po' scombussolato per la notizia, ma io penso che comunque Silvano sia comunque sempre con quelli che gli hanno voluto bene, comunque lo hanno stimato, eccetera. E quindi è come se fosse qui e ci ascoltasse.
E infatti proprio da qui vorremmo partire, in questo ricordo, no, che ovviamente potrà essere non esaustivo ma proprio di rilancio a una scoperta di un artista tutto tondo come lui. Moltissimi i giornali che hanno parlato ovviamente di questa scomparsa. Lei che l'ha conosciuto però, Cosa ci può dire dell'uomo, della persona, insomma, Silvano Bussotti? Che cosa l'ha portato a conoscerlo e ad approfondire così tanto la sua opera?
Okay. Sì, io come storico di cinema e di musica ho fatto moltissime interviste negli anni Ottanta, dagli anni Ottanta in poi, e le ho sempre chiamate conversazioni perché cercano di tirare fuori dai personaggi la loro umanità, il loro aspetto umano, oltre alla ricerca di approfondimenti e aneddoti della loro carriera artistica. A un certo punto, nel 2006, iniziai a filmare queste conversazioni. La mia direzione era verso quei personaggi fuori dagli schemi. Anche provocatori, coloro che vanno controcorrente, magari trasgressivi, e a volte sono dimenticati perché lontani dagli standard del perbenismo, della conformità. Comunque, dopo un documentario con lo scrittore Edmund White e uno con il regista Tinto Brass, scelsi Silvano Bussotti, che conoscevo soprattutto come musicista. E con lui appunto feci questo documentario che ha avuto in assoluto il più lungo tempo di riprese, ben 3 anni, perché tutto il 2008, tutto il 2009 e parte del 2010. Casualmente poi avrei anche fatto un documentario su Salvatore Licitra, un tenore nato a Berna ma di origine italiana, che era considerato l'erede di Pavarotti, e Salvo aveva lavorato alla Forza del Destino a Torino proprio con la regia di Silvano. Quindi Silvano ha toccato tantissime corde artistiche. Lui l'ho incontrato la prima volta al Teatro dell'Elfo di Milano, dove suonava al piano la colonna sonora in diretta del suo lungometraggio sperimentale Rara Film, che era stato restaurato dalla Cineteca di Bologna. La prima cosa che cerco di fare io quando incontro una persona su cui devo fare un documentario, cerco di ottenere la possibilità di dare del tu, perché il modo in cui converso diventa più facile. E a lui piacque subito il fatto che non lo chiamavo maestro. Siamo diventati amici e ho cominciato ad andare avanti e indietro da Monza a Milano tra il 2008 appunto e il 2010. La sua ironia era fantastica e anche l'autoironia, che è tipicamente fiorentina e toscana, cioè pensiamo a Benigni, a tanti altri, no? Che hanno questa verve. Era molto fiero, tra l'altro, dell'autografo dell'autore dei Simpson, che a lui piacevano da morire, per dire che lui era interessato a tantissime cose, anche a quelle meno serie. Però la sua serietà nel lavoro era altrettanto marcata. E io l'ho ripreso anche in studio di registrazione, dove stava facendo un ritocco a una sua opera, e poi a Firenze l'ho ripresi al Maggio Fiorentino con una serata dove c'era Daria Nicolodi, la moglie di Dario Argento, che fece da vo voce narrante. E lei, che da adolescente aveva proprio partecipato a Rara Film quando ancora non era conosciuta. Lui non amava molto, ad esempio, la luce, tant'è vero che alcune riprese le ho dovute fare col buio perché non voleva la luce diretta in faccia. E quindi il fatto del mio metodo di documentario lo aiutava perché mi sentiva sempre a suo agio. Aveva anche i suoi pareri in politica. Ricordo come fu felice quando gli portai una tazza da Chicago con l'immagine del presidente degli Stati Uniti Obama, che era stato appena eletto. E poi, come hai spiegato tu, le composizioni così complicate richiedono delle partiture che diventano come dei dipinti, e quindi era molto, molto perfezionista in queste cose. Ecco, il marito allora, che era suo compagno in quel momento, Rocco Quaglia, tra l'altro poi, che è stato un eccellente ballerino, preparava da mangiare tra una conversazione e l'altra. E quindi il documentario è stato presentato poi a Milano, al Museo del Novecento, al Mix Festival e anche a Napoli quando fecero una mia retrospettiva. E però abbiamo sempre presentato 1 ora e mezza. In realtà sono 4 parti: uno è la composizione, uno è l'eclettismo, che magari ne parliamo dopo, Silvano e gli altri, e il piccolo Silvano, il cinema e. e sono più di 4 ore e mezza, dove è quasi un testamento di lui, ma fatto molti, molti anni prima, insomma.
Io Tiziano, ti interrompo per chiederti, in realtà
Sì.
una riflessione, avevo visto proprio su YouTube, ci sono degli estratti di questo documentario, mi aveva colpito. Noi sappiamo che Silvano Bussotti è stato un personaggio molto eclettico, appunto la regia, addirittura adesso arriverei un attimo a un film anche che ha realizzato e che tra l'altro di cui ci stavi già parlando, ma in questo documentario vengono, diciamo, lui parla di personaggi molto lontani a livello culturale, almeno di come noi li inquadriamo solitamente. Cioè, si passa da Stockhausen a Boulez, è ok, ma fino ad arrivare a Patty Pravo o addirittura a Moana Pozzi, cioè si passa veramente a personaggi diversissimi e che vengono da esperienze completamente diverse, però comunque tutte hanno lavorato con lui. Ora, su questa caratteristica magari ritornerei tra poco. Volevo spendere altre due parole di lui in quanto regista, visto che tu sei anche tu regista e hai studiato questo. Secondo te la peculiarità di Silvano Bussotti, il suo punto di vista, che cosa lo portava a raccontare anche in questo modo, attraverso la drammaturgia, attraverso il linguaggio cinematografico? In cosa si contraddistingue, se si contraddistingue, il suo cinema anche?
Beh, il suo cinema era sperimentale, quindi divenne regista cinematografico un po' alla maniera di Andy Warhol, Kenneth Anger, Mario Schifano, per intenderci, il cinema sperimentale dove le immagini hanno una predominanza, tant'è vero che Rara Film, che dura più di un'ora, è completamente muto. E però c'erano la presenza di attori, gente di teatro. C'era Living Theater, c'era Carlo Cecchi che ha lavorato con Martone molto spesso, poi Franca Valeri, come dicevo prima, Daria Nicolodi, ancora sconosciuta, Laura Betti, la grande amica di Pasolini, e tra l'altro lui ha avuto anche un contatto epistolare con Pasolini. E io personalmente ho montato con l'aiuto di Silvano un inedito Apology, che viene proprio presentato domani a Firenze, dove, con un'orchestra, perché dedicano 5 giorni appunto a Firenze a lui. E però questo lavoro, prima che lui me lo facesse montare, non esisteva. Dopo la Cineteca di Bologna l'ha voluto, quindi l'ho mandato e adesso ne sto vedendo i frutti, che viene proiettato. E in più un cortometraggio di 20 minuti, che erano gli estratti dal primo Rara film, che avevamo intitolato Rara 2, dove ci sono altri spezzoni di mezz'ora sempre presi da quello. E niente, quindi il suo cinema è legato alla visionarietà, alle immagini, con dei trucchi, faceva colare sul viso dei personaggi delle finte lacrime. È tutto un lavoro molto, molto, molto sperimentale. Però c'è una cosa che volevo dire, l'eclettismo di Silvano è arrivato proprio quando era bambino, perché da bambino aveva imparato ad amare la pittura sgattaiolando attraverso la porticina segreta agli Uffizi che aveva trovato. Poi suo padre anche, non soltanto Renzo, suo fratello era pittore, e poi, come avete detto, suo zio, il famoso Tono Zancanaro, e quindi a 9 anni era in grado di disegnare anche nei particolari, i costumi, i personaggi. A 8 anni io ho visto un disegno bellissimo, colorato, dove ci sono tanti piccoli personaggi curati nei minimi dettagli, e uno non si aspetta una cosa così da uno di 8 anni. E la musica invece a 4 anni in Veneto, perché ascoltò da una finestra un'educanda che suonava il violino, perché era stato un'estate vicino a un educandato. E infatti iniziò a prendere lezioni di musica, quindi lui è nato tutto da piccolo, quindi il cinema, secondo me, era un compendio per poter riavvolgere tutte le altre esperienze che aveva avuto. E poi ha fatto molto teatro, come sappiamo, direttore d'orchestra anche. E quindi questa cosa forse era una cosa innata che doveva uscire da lui. Penso.
Beh, sicuramente sì, Silvano Bussotti riusciva a coniugare questa valenza poliedrica artistica anche ad una grande personalità, però è stato anche infatti direttore artistico di moltissime istituzioni musicali, penso alla Fenice, penso al Festival Pucciniano di Torre del Lago, penso alla Scuola di Musica di Fiesole dove ha insegnato composizione, è stato direttore della sezione musica della Biennale di Venezia.
Esatto,
Quindi...
questo volevo dire. Infatti lui quando era direttore della Biennale di Venezia, per tornare al discorso Fatti Bravo, eccetera, lui aveva realizzato questi cortometraggi scherzosi appunto con Moana Pozzi, Fatti Bravo, Maurizio Costanzo e Moira Orfei, che erano una forma di, appunto, di trasgressione, se vogliamo, no? L'aveva chiamata la carne della musica, Moana Pozzi. E poi non dimentichiamo che lui ha collaborato strettamente con Carmelo Bene, gli ha musicato il Majakowski, famosissimo, e quindi anche Carmelo Bene era un altro personaggio molto trasgressivo e che lo stimava tantissimo. E quindi poi grande complice nel lavoro e nella vita, perché loro erano trasgressivi anche quando si vestivano, mi ha raccontato che andavano in giro in pellice, eccetera, lui e Katy Berberian come... Che è stata citata prima, la moglie di Berio, che dopo magari quando finiamo di parlare di lui, poi lo citiamo perché Berio è stato un altro personaggio molto importante. Poi i suoi viaggi a Parigi, Roma, Madrid,
Tiziano,
Berlino e.
il tempo in realtà di parlare di Silvano Bussotti è già finito quasi, nel senso che dovremmo
Ok.
proprio riportarci infatti in conclusione. Beh, abbiamo parlato di un personaggio davvero trasversale, contrariamente infatti a quanto oggi è la cultura dominante, no? Molto specialistica. Lui toccava tutto, così con curiosità, una parola vorrei spenderla sul suo anche lascito musicale, anche se ovviamente non può essere riassunto così in una frase, ma sicuramente in lui c'era una confluenza di quelle, lo dicevamo un po' in apertura, di quelle tendenze del XX secolo, tutto ciò che è venuto dall'avanguardia, appunto, ma anche la grande libertà che John Cage aveva portato con la sua provocazione, quindi l'alea, cioè il fenomeno di lasciare aperte anche il discorso improvvisativo nella scrittura. I suoi quadri partitura, insomma, sono un'esemplificazione di questo. Quindi questa idea di libertà, mi chiedevo e ti faccio questa domanda da rispondere proprio in un minuto, se non 30 secondi. In tutta questa opera variegata, in queste conoscenze, in questo lavorare continuamente a libri, teatro, tutto, musica e via dicendo, vedi un filo comune con cui possiamo, sintetizzare la sua identità?
Ma io dico che diciamo che il suo culto, che adesso stiamo vedendo un po' dovunque, anche alla fine del mese poi Francoforte lo celebrerà, eccetera, eccetera, viene dal fatto che lui era un personaggio che arrivava a conoscere qualsiasi tipo di arte, e quindi questa globalità. E questa generosità che aveva nella curiosità di cercare tutto quello che trovava in giro, poi si è vista anche dal fatto che moltissimi dello spettacolo lo conoscono. Una volta, per dirvi un aneddoto velocissimo per finire, quando dissi nel 2008 a Carlo Verdone che stavo facendo un documentario su Bussotti, mi disse sorpreso che suo padre, quando riceveva Silvano, chiudeva la porta per fare delle conversazioni intellettuali e a lui era proibito assistermi, così sbirciava di nascosto. E questa cosa mi sembra quasi la stessa cosa che ha fatto Silvano, no? Quando ha sbirciato questa educanda che suonava il violino e si è interessato. E quindi dopo ha sviluppato tutto quello che abbiamo avuto più avanti. E quindi se c'è tutto questo patrimonio che sono felice se viene scoperto nei particolari, beh, è il suo lascito è, come si può dire, in quello che ha fatto.
Grazie mille Tiziano per questo ricordo, Tiziano Sossi, ricordiamo il tuo documentario e grazie mille a Valentina Bensi per aver ricordato insieme Silvano Bussotti.
Senz'altro, grazie a lei, grazie a Tiziano Sossi, ci lasciamo con un minuto della musica di Silvano Bussotti.